qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta. Vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi, al sorgere del 2024, andremo a vedere non tanto quello che è successo nel passato, che abbiamo già detto, ma come si prospetta il prossimo futuro. Prossimo futuro non significa fra tanti anni, ma proprio nei prossimi mesi e nel prossimo anno. Ecco, è chiaro che il 2024 sarà un anno difficile, complicato, ma ciò non significa, perché è difficile e complicato, che noi non dobbiamo vedere cosa sta succedendo. È chiaro ormai che la guerra è in atto, ed è in atto praticamente in tutto il mondo. Non sto qui a analizzarvi tutti i conflitti che esistono nel mondo, constatiamo soltanto i conflitti che esistono in Europa e nel Mediterraneo, che sembra diventare, anzi è sempre stato, ma sempre è ancora di più adesso, un terreno di scontro tra interessi contrapposti. Allora gli interessi contrapposti sono gli interessi delle potenze che vogliono dominare il mondo o della potenza che vuole dominare il mondo, soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino, che noi abbiamo sempre detto che la caduta del muro di Berlino ha costruito o tentava di costruire un mondo unipolare e non un mondo multipolare dove i vari popoli potessero vivere nelle loro condizioni storiche e nelle loro condizioni delle loro culture. È evidente che la caduta del muro di Berlino, gli Stati Uniti hanno visto la possibilità non solo di guidare il mondo, perché non è un problema di guidare il mondo, ma è un problema di sfruttare il mondo, tant'è vero che dopo la caduta anche del muro di Berlino, cosa è successo? È successo che c'è stata una... I popoli del mondo si sono sempre più impoveriti e i potenti del mondo, quelli che avevano in mano l'economia, si sono sempre più rafforzati. È chiaro che questo non è un processo metafisico, come si potrebbe dire, dove è ineluttabile, cioè il processo di arricchimento dei potenti va sempre avanti. E non ci sarà e non ci dovrebbe essere, secondo loro, la ribellione dei popoli. I popoli si sono ribellati e oltre vent'anni dalla caduta del muro di Berlino e quindi della trasformazione di un mondo da bipolare a un mondo unipolare, sta crollando tutto e nel momento che sta crollando tutto i popoli si stanno ribellando e risvegliando. Questo è l'elemento fondamentale. È chiaro che gli Stati Uniti hanno fatto di tutto e provocato la guerra in Ucraina nel tentativo di soffocare non tanto l'interesse alla difesa dell'Ucraina, ma l'interessava soprattutto impedire alla Federazione Russa di giocare un suo ruolo in Europa, alleandosi con l'Europa, costruendo una Europa che andava dall'Atlantico agli Urali, un'Europa che con le materie energetiche della Federazione Russa e le capacità industriali dell'Europa sarebbe stato un elemento sicuramente di disturbo per i potentati nordamericani. Questo, tutto questo, gli Stati Uniti si hanno fatto di tutto e stanno facendo tuttora di tutto per impedire che questo avvenga. Perché è chiaro che il mondo nato dalla globalizzazione, la globalizzazione è nata da un mondo unipolare. Adesso la globalizzazione è crollata e si è visto anche che la stessa struttura economica della globalizzazione non poteva reggere nei confronti di un mondo che non è, che non ha un sviluppo metafisico, ma ha uno sviluppo dialettico. E nella dialettica di questo sviluppo, l'intervento dei popoli, l'intervento delle culture, delle tradizioni, va a contrastare con un tentativo dei potentati di costruire un mondo controllato, cioè sostanzialmente costruire un mondo di robot attraverso una serie di elementi che abbiamo visto che poi si sono andati a crollare, perché in un mondo globalizzato, in un mondo dove tutto doveva essere controllato da alcuni potentati, dico la cosa più stupida, durante il virus non c'erano neanche le mascherine, perché le mascherine si dovevano dare da costruire a, non so, al Vietnam o alla Cina o a altre potenze minori, industrie minori. Questo abbiamo visto che la costruzione, adesso al di là di andare a vedere cosa è nato il virus, il virus 19, quello che ha messo in ginocchio tutti i popoli, questo virus ha creato delle contraddizioni ancora maggiori rispetto a quello che i potentati volevano risolvere. Ecco, noi crediamo che a questo punto gli Stati Uniti, i potentati americani, nordamericani o chi per loro, cosa hanno fatto? Hanno visto che il mondo gli sfuggiva di mano e hanno costruito una serie di situazioni pericolose che hanno portato alla guerra. Naturalmente loro credevano di avere in mano, perché fanno i conti, loro fanno sempre i conti con il computer, ma poi, come diceva qualcuno, caro generale, tu puoi avere tutti i carri armati che vuoi, ma sopra il carro armato ci deve essere qualcuno che lo guida, e quindi se tu non controlli quello che lo guida, è chiaro che non hai neanche il controllo del carro armato. Non è sufficiente avere o fare i conti con il computer, bisogna fare i conti con l'essere umano, con chi è in grado, con chi poi è sul terreno, che deve vivere e che deve sopravvivere a questo. C'è stata la guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina praticamente è una continuazione di un massacro continuo. Stanno massacrando, gli americani sono responsabili del massacro che è avvenuto, che sta avvenendo tuttora in Ucraina. Non vogliono fermare la guerra in Ucraina perché ritengono necessario tenere impegnata la Federazione Russa in Ucraina. A loro non interessa più di tanto la morte di 100.000 o 1 milione o più di ucraini, a loro interessa cercare di depauperare la Federazione Russa. È chiaro che Zelensky è un burattino, un porno attore che ha il servizio dei potentati americani. Lui poi non gli interessa più di tanto, lui in questo momento ha il problema di mettere in salvo la loro vita. È chiaro che lui non può mai essere paragonato a Jaruzelski, che Jaruzelski, il presidente della Polonia, ha salvato la Polonia dalla guerra, trovando una via diversa per non fare entrare, per non far succedere un massacro in Polonia, ed è riuscito dopo 10 anni a dare la possibilità comunque al popolo polacco di decidere cosa fare, nel bene o nel male. Per quanto riguarda invece Israele, è evidente che c'è stato un attacco dei terroristi di Hamas contro il popolo israeliano, però chi è responsabile di questo? Bisogna che andiamo a verificare chi è la responsabilità di quello che sta succedendo adesso in Medio Oriente. Se la responsabilità in Ucraina sono degli Stati Uniti che hanno provocato e fatto di tutto perché la federazione entrasse in guerra, in sostanza, conducesse l'operazione speciale per difendere le popolazioni russe che sono nel Donbass e in Crimea, gli americani, cominciando da Obama, ma quel suo degno successore Biden, cosa ha fatto? Ha fatto di tutto per provocare un conflitto che destabilizzasse il Medio Oriente e mettesse in difficoltà o comunque tentasse di eliminare il Netanyahu e il governo israeliano e chi ha portato avanti gli accordi di Abramo, che gli accordi di Abramo dovevano essere degli accordi che trovavano una soluzione sia alla convivenza pacifica e collaborativa tra il governo israeliano, tra Israele e i governi arabi come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, l'Egitto, la Tunisia, il Marocco e altri che avevano consentito di portare avanti questo rapporto di collaborazione esplicitato negli accordi del piano Abramo. Chi è che ha provocato la guerra in Medio Oriente? Chi ha provocato la guerra in Medio Oriente? Soprattutto Obama e Biden. E non bisogna dimenticare una cosa, che Biden qualche giorno prima dell'aggressione terroristica di Hamas nei confronti di Israele ha sbloccato i fondi che erano bloccati dell'Iran, li ha dati all'Iran, ha sbloccato le sanzioni contro l'Iran e sostanzialmente questo ha dato via libera all'aggressione da parte dei terroristi di Hamas contro Israele. L'obiettivo che ha Biden non è certamente quello di eliminare Hamas, che gli è sempre servito, è servito Hamas come sono serviti i talebani, gli è servito Al-Qaeda, loro li servono come gli è servito anche i curdi, li servono per portare avanti il loro obiettivo. Lui ha dato carta bianca a l'Iran e non solo l'Iran, ma soprattutto a Hamas per scatenare il massacro delle popolazioni israeliane. Questa è la verità. Hamas è uno strumento in mano a Biden, prima a Obama e dopo a Biden, perché l'obiettivo è quello di colpire Netanyahu e il governo israeliano che voleva portare avanti e anche naturalmente con il governo israeliano Netanyahu anche l'Arabia Saudita, Salman e gli Emirati Arabi e il Marocco che dovevano essere, che stavano allontanandosi dagli Stati Uniti. Ricordatevi le attese, non li ha neanche ricevuti Salman qualcuno, e se li hanno ricevuti li hanno fatti rimanere all'aeroporto per delle ore. Cioè l'obiettivo è questo, quindi l'alleanza, gli interessi coincidenti o comuni nel Medio Oriente, da una parte è Israele, il governo israeliano, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi e la Federazione Russa, e dall'altra parte è chi vuole contrastare questi accordi fa di tutto per combattere questo, e chi fa di tutto per combattere questo è soprattutto Biden e l'Iran, i potentati americani e l'Iran, perché vogliono tenere il Medio Oriente e l'Europa sotto uno stato di incertezza permanente. Questa è la verità. Poi se i mainstream, come si dicono adesso, la raccontano a modo loro, è un fatto loro. Cosa dobbiamo fare noi veneti? Cosa dobbiamo fare noi per impedire questo suicidio, o comunque per essere anche noi protagonisti di questo? E per essere protagonisti significa fare gli interessi del popolo veneto. Per fare gli interessi del popolo veneto dobbiamo impedire, uscire da questa guerra, perché ci ha portato il governo italiano, nessuno insieme, perché nessuno ha votato contro l'invio, contro l'entrata in guerra sostanzialmente dell'Italia, e per quanto riguarda il conflitto in Iraq, il conflitto in Ucraina. Tutti quanti hanno votato a favore della consegna di armi e di partecipare, di schierare le nostre forze armate, o anzi non le nostre, le forze armate dell'Italia schierate attorno alla Federazione Russa nel tentativo di accerchiare la Federazione Russa. E quindi questo dovremmo subirne le conseguenze, non solo le conseguenze economiche, speriamo che non siano solo economiche, speriamo che si limitino a questo, ma credo che non si possano limitare a queste. Noi dobbiamo, come veneti, proclamare la nostra indipendenza, uscire dalla Repubblica Italiana e costruire il Veneto, costruire la nostra patria, costruire la Veneta Serenissima Repubblica come elemento di pace, di tranquillità, di collaborazione. Per fare tutto questo bisogna uscire dalla Repubblica Italiana, costituire la nostra Repubblica, la nostra Serenissima Repubblica, e lanciare un segnale di pace e di collaborazione. Se non facciamo questo, siamo già all'interno e saremo sempre più coinvolti in una guerra, anche se ibrida, anche se economica, che ci porterà allo sfascio, ci porterà alla distruzione delle nostre famiglie, della nostra società. Se ricordiamoci quello che è successo nel 39, perché anche nel 39 Hitler ha dichiarato guerra, e l'Italia e Mussolini ha aspettato a vedere chi vinceva la guerra. Chi vinceva la guerra? Avevano visto che dovevano essere i tedeschi, e allora si è subito alleato con i tedeschi. In questo momento oggettivamente si capisce che la guerra non la può vincere gli Stati Uniti, non la possono vincere gli Stati Uniti, e quindi bisogna che riusciamo a uscire da questo meccanismo infernale che ci sta portando rapidamente alla guerra, proclamando la nostra Repubblica, proclamando la nostra indipendenza e proclamando la nostra determinazione e la nostra volontà di pace. Con questo vi saluto, speriamo che quanto abbiamo detto non si verifichi nei suoi termini tragici, speriamo e siamo convinti che il popolo veneto saprà reagire, e saprà reagire con una parola d'ordine: indipendenza e pace, indipendenza e pace, indipendenza e pace.